Braccetto, che brutto nome che hanno tirato fuori a Coverciano. Braccetto, mi sembra uno che non vuol mettere i soldi in tasca, non vuol mettere mano al portafoglio.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with
importante vincere oggi qui, e penso che abbiamo meritato vincere. È importante per portare fiducia alla squadra, ai giocatori. Abbiamo avuto tanto problema, più il problema di Rafa che è uscito, e per tutto questo io sono ovviamente molto soddisfatto con questa vittoria.
Noi stiamo facendo qualcosa di importante. Detto questo, io al di là del risultato valuto sempre la prestazione, valuto anche le cose su cui dobbiamo lavorare per cercare di rimanere aggrappati nelle zone nobili della classifica e cercare di dare un pochettino di fastidio a chi dovrebbe essere più titolato per le vittorie finali.
La mia squadra ha fatto una grande partita, perché se no non esci da questi campi se non fai una grande partita dal punto di vista proprio mentale, dell'attenzione. Potevamo mettere un pochino più di qualità, abbiamo sbagliato tante rifiniture, ma questo è anche normale in questo momento. Questa squadra ha fatto 58 giorni, ha fatto 13 partite, 10 vittorie.
Dobbiamo migliorare e adesso sotto alla prossima partita andiamo fuori casa, e la Roma fuori casa non vince da aprile, sono 8 mesi, per cui c'è una Roma in casa e una Roma fuori casa, e questo non può e non deve avvenire. Dobbiamo giocare per la posizione di classifica che abbiamo, dobbiamo pensare partita a partita e tirarci fuori dalle sabbie mobili. Aspettiamo la prova a San Siro per poi chiudere quel cerchio che avevo detto, vediamo cosa faremo da grandi.
Eccoci qui, 800 24 00 24, se volete intervenire potete già comporre questo numero per prenotarvi. Pierluigi Pardo, Carlo Genta, ciao a tutti e due.
Ciao
Giovanni.
Ciao.
Saluto
ciao.
Anche Gianni De Biasi, ciao Gianni.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Oh, allora abbiamo sentito un riassunto di quello che è successo fin qui in questo fine settimana, che era e rimane tricky, ma fin qui la trappola non è scattata per nessuna delle big, anche se siamo in mezzo a una domenica che deve ancora raccontare tanto, a partire da Atalanta-Empoli alle 18, poi alle 20:45 la Juve che prova a interrompere la striscia di Parigi a Monza, poi domani Fiorentina-Udinese-Intercomo. Insomma, la giornata pre-natalizia è ancora lontana dal potersi dire conclusa. Fin qui però nessuna delle big è caduta nella trappola. E Gianni, parto da te. Certe vittorie imbevute di sofferenza, magari con un pizzico di buona sorte, a mio parere sono segnale di stagioni vincenti, per vincenti ciascuna con il proprio obiettivo, non necessariamente tutti per lo scudetto. Vale per il Napoli, vale per la Lazio, vale secondo me anche per il Milan di venerdì.
Sì, il Milan, partiamo dal Milan, dalla prima partita. Milan credo che abbia fatto una partita normalissima, è riuscito a portare a casa un risultato importante, ma credo che non possa essere felice di una prestazione che è stata al di sotto di quello che uno si aspetta da una squadra che ha quella qualità, con qualche giocatore che ti fa venire anche uno si chiede perché gioca.
Sì, ti fa arrabbiare.
Perché qualcuno. Sì. Per non dire. Non volevo adoperare un termine più duro.
Capisci perché non gioca, Ti chiedi perché
esattamente. E abbiamo capito anche di chi stiamo parlando. Sì. Perché sembra che qualcuno faccia di tutto per farsi escludere dalla squadra. E questo sono cose che ormai sono inaccettabili da un certo punto di vista. Cioè non riesco a capirle francamente queste situazioni. E poi che dire, dall'altro lato la cosa che balza all'occhio è che c'è grande difficoltà anche per le squadre di vertice di battere le cosiddette piccole. L'abbiamo visto l'altra sera anche con il Verona, che sicuramente ha perso una partita, ma avrebbe sicuramente meritato altro risultato.
Il Napoli si è aggrappato Meret, tanto per dirci. La Lazio è stata salvata da una traversa a tempo scaduto contro il Lecce in 10. Datemi il vostro titolo, Pierre, e poi Carlo.
Se stiamo su oggi ho visto segni di rinascita della Roma importanti, anche se poi bisogna capire il livello del Parma in questo momento, quindi soltanto San Siro ci dirà se la squadra ha preso se Como è stata una parentesi negativa in un periodo invece positivo. Questa è la squadra che viene, e sembra quasi paradossale dirlo, da 4 vittorie consecutive in casa: Lecce, Braga, Samp e Parma. Nessuna di queste, ovviamente, con tutto il rispetto, è il Real Madrid dei Galacticos, però è anche vero che in queste 4 partite la Roma ha fatto 16 gol, 16 gol, quindi comunque che il peggio sia alle spalle è una tentazione che ci può essere in questo momento, anche se adesso il calendario poi dice Milan, Lazio e Bologna, quindi queste partite diranno qualcosa di più sulla reale condizione della squadra e sulla possibilità di svoltare realmente e cominciare una seconda parte di stagione a quel punto più tranquilla.
Ma del resto l'ha detto anche Ranieri a San Siro, la prossima credo sia domenica, per vedere se si è chiuso il cerchio. Carlo, il titolo.
Adelante con giudizio, faccio Filippo Maria Ricci, perché vanno avanti piano. Gianni prima è stato molto duro, ma non è stato molto duro, ha fatto della cronaca sul Milan, perché il Milan è quella cosa lì, tanto noto che Cardinale continua a parlare di soldi all'Harvard School.
Sì, è roba di aprile, per chi la legge, poi magari diciamo due cose, è roba di aprile.
No, ma poi robe di aprile, aprile, dice, insomma, dicono queste cose, però in realtà il Milan ha giocato una partita normalissima, ma questo è un progresso, perché non sempre in questa stagione è riuscito a giocare delle partite normali. Continuo a pensare che sia una squadra sfaldata intorno a un allenatore che non ha grip su buona parte del gruppo, e quindi andranno avanti così. Molto importante la vittoria della Lazio, perché non era facile riannodare i fili, e sono stati veramente molto bravi. A Lecce non era semplice, e questo è un segnale di forza molto importante della Lazio.
Gianni, che Juve ti aspetti esca dagli spogliatoi questa sera, Monza?
Ma aspetto una Juve che possa dimostrare di avere più qualità di quanta ne abbia il Monza, e che questa sera provi a giocare un calcio un po' più di profondità, un po' più di attacco negli ultimi 25 metri, perché la Juve sta giocando un possesso palla che è mantenimento della palla ai fini difensivi, e questo è l'aspetto secondo me che salta all'occhio. Davanti probabilmente hanno pagato magari qualche assenza in questo periodo, però è una squadra che non ha la fantasia, salvo in alcuni giocatori, i due esterni principalmente, da una parte Yıldız, dall'altra parte Consensao, che sono gli unici che possono saltare l'uomo. Però Consensao deve saltare l'uomo 100 volte, non deve andare, tornare, rientrare, perché altrimenti la punta non prende mai, gli attaccanti non prendono mai il tempo sull'attaccare la porta. Questo è il concetto principale.
Sì, intanto questa sera, ragazzi, vediamo Nico Gonzalez adattato sotto punta. E rivediamo Cobb Mainers a centrocampo e vediamo se è la volta buona, no Pier? Se la accendiamo.
Sì, fra l'altro la vittoria del Venezia drammatizza la situazione del Monza, premesso che manca ancora più di metà stagione da giocare, quindi non c'è, non è che se il Monza perde stasera è in B. Però insomma, la vittoria del Venezia rende la classifica del Monza, se possibile, ancora più complicata, e quindi bisognerà capire come reagirà la squadra, se questo darà ancora più energia oppure se paralizzerà ulteriormente dal punto di vista psicologico i ragazzi del Monza. Io mi aspetto che la Juve migliori, mi aspetto che la Juve vinca, lo dico sinceramente. Insomma, me l'aspettavo già col Venezia, me l'aspettavo anche prima, me l'aspettavo con Lecce, insomma ogni volta qui è una sorta di ultima chiamata. Credo che dal punto di vista oggettivo la squadra stia recuperando pezzi importanti, la formazione di stasera, anche se poi i problemi ci sono sempre, perché una volta è cambiato, una volta è Danilo, cioè, poi alla fine le complessità ci sono sempre, però c'è anche il materiale umano per vincere stasera, quindi è l'ennesimo esame e vedremo. Però mi aspetto un passo avanti, sì, penso che arriverà un passo avanti.
Sì, intanto un amico mi segnala che i 28 punti del Bologna, che è una bellissima realtà anche in questo campionato, un complimento a Vincenzo Italiano, che ha fatto fatica all'inizio ma adesso sta rimettendo insieme tutti i pezzi. I 28 punti del Bologna in 16 partite, che sono i 28 punti della Juventus in 16 partite, sono gli stessi punti del Bologna dell'anno scorso di Thiago Motta. Carlo,
no, io volevo chiedere sì, no, ma questo,
no, tu passi,
questo è il
sopra
dubbio,
questa statistica.
No, passo sopra questa statistica.
È un triangolo, me l'hanno segnalato
perché...
sono andato a controllare.
No, ma l'avevo letto anch'io.
È un triangolo.
No, ma l'avevo letto anch'io.
Abbiamo amici,
sì,
in comune.
Sì, esatto, l'avevo letto anch'io, ma io ero curioso di chiedere a Gianni come, dato che la Juventus cerca creatività, l'ha sottolineato benissimo, no, Gianni De Biasi, non a caso è un professore, volevo chiedergli come vede Cop Miners in quel ruolo.
Guarda, io ti dico, Cop Miners è un giocatore che a me piace per le qualità che ha. È chiaro che è un giocatore che deve essere sfruttato in una posizione di campo probabilmente che ancora la Juventus non gli ha trovato all'interno degli equilibri di questa squadra qua. Per me è un giocatore destinato a diventare un playmaker con l'andare del tempo. I giocatori che una volta venivano battezzati in quella maniera, che poi magari hanno propensione ad andare a fare anche la fase offensiva, andare ad attaccare la profondità. Io credo che sia un giocatore che ha il gol, che ha l'ultimo passaggio, che ha il cambio di gioco, quindi un giocatore che può fare il pirlo della situazione, sì. E non quell'altra roba che si dice a Milano, ok?
Sì. No, però cioè, mi viene da dire che quindi per 5 mesi non gli si è trovata una posizione.
Ti dirò che quando fai una squadra non è così semplice. Sulla carta i giocatori li metti e stanno fermi lì, sul campo invece si muovono e quindi ci spiazzano a volte, no? Tanto per dirlo in tono ironico, credo che gli equilibri di squadra si trovano col tempo. Perché spesso e volentieri noi allenatori ci prefissiamo già una collocazione e quant'altro e magari perdiamo di vista il generale, che normalmente invece bisogna tenere in considerazione.
Perché noi che non capiamo niente, ci eravamo fatti questo film in estate, Cop Miners 20 metri avanti, Douglas Luiz 20 metri dietro, invece potrebbero ribaltarsi.
O potrebbe essere che uno dei due non gioca e gioca
no,
solo
ma quello
uno
l'abbiamo
due.
Intuito, però diciamo provando a dare un senso ai 50 milioni spesi,
sì,
dico,
sì, al tuo discorso sicuramente poteva essere una cosa del genere,
no, che non giochi l'abbiamo capito, stiamo
sì,
cercando,
no, dicevo,
di,
che
siamo
in
a Natale
sede di,
siamo tutti buoni
in sede di costruzione di squadra probabilmente la pensavano esattamente come tu l'hai detto, però poi quando li metti sul campo capisci che o uno perché non rende, perché non si è ancora ambientato, perché ha altre difficoltà che non conosciamo e quindi diventa un po' problematico.
Interessante, ragazzi, cosa ne pensate?
Che un senso ai 50 milioni per Douglas Luiz oggi non riusciamo a trovarlo, e un senso ai 60 credo per Cop Miners si sta cercando di trovarlo. Quindi in questo momento Cop Miners ha sicuramente delle qualità più conclamate per il nostro campionato, nel senso che insomma lo conosciamo ed è chiaro che non può essere quello della prima metà di questa stagione, ha avuto anche lui qualche problema fisico, ha avuto un'estate complicata e anche lì si può discutere ovviamente sul fatto che è arrivato soltanto alla fine perché c'è stato questo braccio di ferro e questo probabilmente ha tolto poi un po' di possibilità di fare una preparazione normale, un rodaggio normale, quindi ha complicato un po' le cose. In questo momento probabilmente la soluzione più interessante è questa, anche perché Nico qualche sprazzo di vivacità prima di farsi male l'aveva dato e questa in questo momento è la squadra che dà più sicurezza. Poi io su Douglas Luiz lo dico dal giorno zero, cioè giocatore buono, lo conosciamo, abbiamo visto la Premier League l'anno scorso, ha fatto un'ottima stagione, il prezzo a me mi è sembrato alto, penso di averlo detto anche tante volte quest'estate, quindi rimane la perplessità, ce l'avevo prima, ce l'ho a maggior ragione adesso, però in questo momento la strada più logica è quello di tamponare i problemi e la squadra che scende in campo stasera è una squadra competitiva sulla carta, ecco, è una squadra che ha tutte le carte per poter vincere la partita di stasera,
sì. Sì, e oggi anche perché il Monza le ha perse quasi tutte pure in casa, è la peggiore, ha fatto 3 punti su 8 partite, Il paradosso, Carlo, è che li ha fatti con Inter-Roma e anche col Venezia, e ci è andato vicino col Milan, quindi attenzione.
No,
diciamo.
Ma loro sono una, ma no, ma io te l'ho detto venerdì, no? Io non sono così convinto che la Juve, insomma, faccia una passeggiata a Monza, anche perché è una squadra velenosa. Nelle stagioni scorse ha vinto a Torino l'anno scorso, ha battuto la Juventus in casa 2 anni fa, insomma è una squadra rognosa, non per la Juventus ma spesso per le grandi. Poi quest'anno sta vivendo una stagione difficile, però secondo me è una partita abbastanza chiave per la Juventus, perché quegli equilibri lì li sta cercando, ma li deve trovare alla svelta, se no davvero naviga senza sapere dove andare.
Sì, dopo, vediamo, dopo vi diciamo anche del calendario post Monza in campionato della Juventus. Ciao Gianni, grazie, buon Natale.
Ciao, un saluto a tutti, buon Natale a tutti.
Buon Natale, traffico e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Va attaccata dal primo secondo all'ultimo secondo finché l'arbitro non fischia. Non ci sono né se e né ma. Questo è uno step che noi dobbiamo fare. Il secondo tempo mi ha deluso. Non esiste che dopo un primo tempo così tu rimetti una squadra in carreggiata e rischi di pareggiare o anche perdere la partita. Questo non esiste. Non fa parte della mia mentalità, non fa parte di quello che io cerco di trasferire. Però so anche che ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza.
Allora, adesso parliamo del Napoli, che ieri sera ha giocato un ottimo primo tempo a Marassi con il Genoa e poi è sopravvissuto nel secondo tempo, aggrappato alle parate di Meret. Io ricordo 800 24 00 24. Se volete prenotarvi per intervenire in diretta potete già farlo. Enrico Fedele, buon pomeriggio.
A voi, buongiorno.
Quale fa più testo dei due Napoli? Quel primo o il secondo?
Ma guarda, ci ha lasciato tutti così col fiato sospeso. Non sappiamo noi il Napoli com'è, se è quello del primo tempo non c'è stato nessuno, nemmeno per l'Inter. Perché vedere una squadra dominare, attaccare in quel modo, prendere una traversa, fare 2 gol e un altro annullato, comandare il gioco, difendersi in 9 persone sotto la linea della palla nei momenti che bisogna riconquistare il pallone, e nel secondo tempo che è successo? Conte non mi può fare, non mi può dire, ho detto, no, io voglio sapere che è successo.
E che è successo? Perché si è spenta la luce.
Perché? Ecco, la domanda che mi pongo e che ci poniamo. Io oggi faccio diciamo un editoriale sempre dopo la partita sul giornale Roma, che è il giornale più antico di Napoli, del sud, di Napoli del sud, e non solo di Napoli. E allora ho detto, se si dovesse prendere uno spot a Coverciano per i giovani allenatori, si dovrebbe far vedere il primo tempo del Napoli. Se invece si fa vedere il secondo tempo, si deve dire fate tutto all'incontrario. Non so se mi sono spiegato.
Sì,
ecco. Allora che cosa è stato?
Calo fisico? No,
non lo so.
Credo questione
una superficialità,
ancora di
una supponenza sarebbe grave. Sarebbe grave. La supponenza sarebbe grave.
Però sarebbe forse, chiedo anche allargo a Pierluigi Pardo e a Carlo Genta, Pier e poi Carlo, sarebbe anche una spiegazione razionale di una squadra che ancora non ha finito il suo percorso di costruzione, anche se è molto avanti, no? Io la vedo così, mi sembra più una cosa di testa quello che è successo, peraltro non del tutto in attesa. Io il mio urino l'avevo messo proprio su Genoa-Napoli, eh?
Beh, l'approccio è stato un po' molle nel secondo tempo ed è il motivo secondo me che spiega la rabbia di Conte, fermo restando che qualsiasi allenatore, insomma, nel suo DNA, non c'è un allenatore che nel suo DNA voglia vedere una squadra che si affloscia come è successo in Napoli, però sicuramente Conte ha la storia dalla sua parte, nel senso che le sue squadre sono sempre state squadre tradizionalmente molto, molto brave nella gestione psicologica delle partite. magari dal punto di vista dello spettacolo ci sono allenatori migliori, ma dal punto di vista della mentalità e del non mollare, Conte da questo punto di vista ha una storia che parla a suo favore. E ieri onestamente sì, il secondo tempo non è stato sicuramente all'altezza. Calo fisico non direi, anche se è un'ipotesi, come dice Federe, è giusto, cioè è un'ipotesi di scuola. Qui insomma l'indagine va avanti. Poi,
no, però il Napoli, chiaramente... perdonatemi, chiedo a Carlo, il Napoli non ha diritto di avere un calo fisico, cioè non
no,
su 20
scherzi,
squadre
ma...
è quella che non ha diritto di averlo.
Ma no, ma infatti non è un calo fisico, è più una questione emotiva, però ragazzi stiamo comunque cercando il pelo nell'uovo, secondo tempo non all'altezza, ma è andata a Genova e l'ha portata a casa. Il Genoa in questo momento non è una roba semplicissima, ripeto, dopo la sconfitta con la Lazio, il Napoli, vale il discorso che ho fatto prima per la Lazio, non è facile rimontare subito in sella. Poi io muoio dalla voglia di sentire Pierluigi ed Enrico Fedele che dibattono, perché è una delle cose che mi diverte di più. No, infatti te la butto lì, la cosa più interessante è quella che ha detto Conte alla vigilia della partita, e cioè non abbiamo il dovere di vincere ma abbiamo il dovere di competere, ed è quello che fa ed è quello che farà ed è quello che dovrebbero fare anche la Juventus, il Milan e le altre hanno il dovere di competere ma non lo faranno,
che è anche il motivo
per... a casa tre punti fondamentali,
appunto, cioè, è anche il motivo per cui si è arrabbiato poi per il secondo tempo. Enrico,
mezzo pieno, fermo restando che quella è una partita che poteva girare, così come mezzo pieno il bicchiere della Lazio che doveva reagire. Anche nella partita della Lazio ci sono delle intermittenze, perché è una partita che sull'1-0, 11 contro 10
sono giocatori diversi,
chiuso, no? Ecco. Quindi voglio dire, anche nella Lazio ci sono
giocatori diversi, Enrico, tra Napoli e Lazio.
È una bella differenza. Io non accetto questa dichiarazione di Conte, perché è come se avesse scaricato sui giocatori il secondo tempo. Non è così, perché giustamente, come tu hai fatto riflettere, il Napoli fa una partita solo di campionato. Il Napoli ha, per mio giudizio, fatto un errore gravissimo snobbando la Coppa Italia, che era uno degli ultimi trofei che poteva vincere, anche in virtù di un trofeo futuro che può essere la Supercoppa dell'anno prossimo con relativi incassi. Dire non accetto questo vuol dire che non hai giocato, tu hai detto i giocatori, ma Conte era abituato ad avere giocatori che avevano vinto e stravinto, che non subivano la pressione o che la sapevano gestire. Io ti posso dire, ho avuto dei calciatori che nei momenti di difficoltà la sapevano gestire. Qua c'è stato un calo mentale, non voglio dire fisico, cioè il Napoli è stato irriconoscibile.
Sì, è aggrappato a quello più contestato di tutti, che è Meret, che so che a Napoli non va per la migliore.
Bravo, no, allora voglio essere già... Voglio essere chiaro, Meret in una squadra mia non è il portiere che preferisco, però ha una grande tecnica individuale, mi senti?
Sì.
E nonostante l'altezza è breve e reattivo in area di rigore, che cosa gli manca? Gli manca che non ha una grande qualità nel gestire la palla col piede, e poi io scherzando dico è muto, non parla. Io amo i portieri che guidano, perché il portiere è l'unico calciatore che vede 21 giocatori.
Sì, ma credo che alla fine Meret resterà al Napoli,
sicuro,
si sta discutendo il rinnovo. Grazie a Enrico Fedeli, ciao Enrico.
Prego, arrivederci.
Ciao. Prima di chiudere questa parentesi, invece, che cosa pensate di Balotelli? Ieri è entrato 8 minuti, ha toccato la palla 4 volte, ha fatto un mezzo casino in senso positivo. Io ne ho dedotto alla fine che è la conferma che lui non sia più un calciatore da 90 minuti, ma con quel piede lì veramente gli basta un niente per accendere le partite.
Guarda, io l'ho incontrato, ti svelo questo aneddoto, non è che sia una cosa fondamentale, l'ho incontrato l'altra sera nella cena post Gazzetta Awards, c'era anche il presidente Cairo e insomma lui è molto felice, abbiamo fatto due chiacchiere, chiaramente sapeva, mi è sembrato maturato per quel poco, insomma sapeva benissimo che il suo momento sarebbe arrivato, che arriverà, e quindi insomma chiaramente non era felice prima, secondo me la partita di ieri gli dà un pochino più di di speranza di poter tornare a essere utile, di scalare qualche gerarchia, di avere qualche minuto in più a disposizione. Ieri ha fatto bene, gli è mancata,
ha toccato la palla quattro volte, ho guardato le statistiche, ma lui te le ricordi tutte e quattro.
Balotelli ha una caratteristica, secondo me, negli anni d'oro, secondo me è sempre stato un buonissimo giocatore, per me non è mai stato un fenomeno, ma ha una caratteristica da fenomeno, che è il calcio. Lui ha un calcio di alto livello, e ieri si è visto quell'energia con la quale è entrato, con la capacità che ha messo quei palloni, quel pallone velenosissimo sul quale Meret è riuscito a salvarsi, un paio di cross fatti molto bene. Insomma, in questo momento è esattamente quello che dici tu, cioè un giocatore da ultimo quarto d'ora, ultimi 20 minuti. Però, insomma, la partita di ieri, sappiamo quanto la testa incida per qualsiasi giocatore, figuriamoci per un giocatore storicamente umorale come Balotelli, che deve recuperare un po' di fiducia. Quindi secondo me ieri gli ha fatto bene, gli poteva fare ancora meglio, ovviamente, se fosse riuscito a trovare o entrare in qualche modo nell'episodio di un possibile 2-2, però secondo me un segnale che gli può dare fiducia. Adesso immagino che questa settimana l'affronterà con un entusiasmo
con una
ancora
testa
maggiore.
Diversa. Certo, abbiamo visto una porta aperta su quello che potrebbe essere il futuro dell'ultimo pezzettino di carriera, no, Carlo, di Balotelli.
Certo, no, ma infatti poi ieri aspettavo che entrasse, se entra all'84esimo però diventa un po' complicato, cioè può essere che tu dici ruolo all'alta fine, certamente può essere, certamente lui lo accetta senza alcun problema, certamente il Genoa non è una squadra che segna gol a mazzi. Poi è ovvio che se lo metti gli ultimi 5 minuti, ma questo vale per qualunque giocatore al mondo, cioè puoi giusto sperare nel calcio, nella spizzata, così, non ingiudicabile. No,
certo, insomma, ingiudicabile.
Ma la partita ieri magari...
Ieri secondo me non è stato ingiudicabile pur in 8 minuti, perché...
No, ma infatti è stato pericoloso.
È stato un creatore di situazioni pericolose. Magari.
È entrato meglio di Kvaratskhelia, tanto per fare un esempio, ma non per dire nulla contro Kvaratskhelia,
per dare una
differenza
tra la tua squadra. Ragazzi, mi devo fermare perché siamo un attimo in ritardo, arriva poi Luca Serafini, parliamo del Milan. 800 24 00 24.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
C'è la possibilità veramente che Jiménez diventi il titolare di questa squadra?
No, lui è titolare in questo momento, ha giocato le ultime due partite, il ragazzo ha lavorato tanto, è stato decisivo. Io voglio questa energia, questa voglia di correre, di lavorare. Noi abbiamo bisogno di questo nella squadra. Se è ragazzino o no, non voglio sapere.
Siamo partiti quasi dall'unica buona notizia del Milan di venerdì sera, vittoria a parte, ovviamente, cioè la prestazione di Jiménez. Tra qualche minuto vi diamo le formazioni ufficiali di Atalanta-Empoli, gara che inizia alle 18. Luca Serafini, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, stanno facendo molto discutere le dichiarazioni di tutto il top management del Milan, che stanno uscendo in queste ore. Faccio una premessa che copre tutto, poi Luca ne sceglie una e la commenta. È roba di aprile che arriva adesso, non è un'intervista, non è neanche l'intervento a un convegno. Il Milan è preso come case history all'Harvard Business School e si discute di modelli di business, di ruoli. Secondo me in maniera totalmente intempestiva poi si consente che oggi esca, creando anche una serie di cortocircuiti. Però tanto sul Milan piove tutti i giorni, no Luca? Quindi.
Esatto, è l'unico posto dove piove sempre.
Forse in montagna nevicherebbe.
Sì, cioè, sono intempestive, non si capisce perché e come siano uscite oggi, una roba di 8 mesi fa, dove fondamentalmente poi alla fine, se devo essere sincero, io non ho trovato niente di diverso dal solito. Io sono sempre fermo alle dichiarazioni di Claudio Ranieri, che quando è stato presentato a Roma ha detto: noi latini, italiani, siamo verticali, quindi abbiamo passioni, abbiamo un modo diverso di interpretare lo sport e le emozioni. Gli americani sono orizzontali, vanno avanti per la loro strada, perseguono i loro obiettivi, e questo è così, è se vi pare. Quindi poi dopo ci sono dei passaggi diversi, per carità, ce ne sarebbe di cose da dire, però il problema è che quando la società tace, perché tace? Quando parla spesso l'obiettivo è discutibile, e quindi forse è meglio tacere.
Sì, io vedo anche un altro problema, che tu puoi raccontare la tua strategia, ad aprile la raccontavi in un certo tipo di contesto, a dicembre dovresti adeguarti a quello che è il momento, e il momento ti dice che non tutto ha funzionato o sta funzionando, e quindi probabilmente avresti dovere e diritto di adeguarne la comunicazione. Questo è, però evidentemente negli accordi di aprile c'era che sarebbe uscito un paper 8 mesi dopo, e questo è, altro non si può fare. Invece, venendo al campo, io penso ci sia stato troppo negativismo intorno alla partita del Milan venerdì sera. Secondo me era veramente talmente complessa che l'unica cosa che contava era il risultato, il resto è un di più, il resto intendo la prestazione. Carlo, Pierre e poi Luca.
No, sono d'accordo, infatti secondo me il Milan ha fatto una partita, la migliore delle partite possibili in questa situazione. Ho rivisto due grandi giocatori, sono veramente due grandi giocatori, e sono Fofana e Reinders. Il resto è in alcuni casi di scarsa qualità, in altri casi sopravvalutato, così come Jimenez, adesso ne parliamo tutti, però ragazzi, piano, ha giocato due partite, quindi si fa presto con i ragazzi giovani, li metti dentro per le due partite, Mbangula, chi vuoi tu, no? Le prime due partite, attenzione, nuovo fenomeno, adesso trattiamo con Real Madrid per riscattarlo, quello, insomma, a me sembra un po' presto, certamente non vai lontanissimo con gli Jimenez, vai lontanissimo con altri giocatori che adesso attualmente non ci sono.
Sì, non ci sarà Leao con la Roma, vediamo in Arabia Saudita. Io credo, Pier, che comunque il nodo di Theo Hernandez in qualche modo vada risolto.
Ma certo, nessuna grande squadra può permettersi di perdere, ma nemmeno l'Inter, che è la squadra campione d'Italia, nemmeno il Napoli di Spalletti poteva permettersi di perdere, e tant'è vero che l'anno scorso in qualche modo ha perso Osimhen, che non ha avuto la stessa continuità dell'anno prima, e visto quello che è successo, cioè non è che è speciale il Milan in questo. Teo è, se pensiamo all'anno dello scudetto, è un crack ed è un giocatore che devi recuperare, così come Leao, che stai lentamente recuperando, nel senso che è un giocatore adesso sicuramente più connesso con la squadra rispetto a qualche mese fa, adesso al di là dell'infortunio. No, devo dirti però che mi intriga di più l'altro aspetto, perché secondo me è la cosa, è il nodo è proprio quello, cioè oggi escono queste dichiarazioni, il Milan ha delle peculiarità, è una strategia che in qualche modo sta anche funzionando, e io lo ricordo sempre, ma non perché questa sia la radio di Confindustria, perché questo è il loro modo di ragionare. Il problema è che il calcio vive di dinamiche, sottigliezze, sensibilità che sono proprie del calcio. Adriano Galliani, per rimanere in tema, insomma, c'era questa cosa che Luca conosceva benissimo, che c'era molto spesso quando doveva intervenire, ma non c'era niente di male, diceva, ovviamente vediamo il risultato, ma non perché uno non debba parlare nei momenti difficili, anzi in certi momenti decide anche di parlare nei momenti difficili, però voglio dire, c'era da parte dei vecchi uomini di calcio, vecchi ovviamente in senso positivo, una sensibilità al contesto, a quello che le dichiarazioni in certi momenti, cioè ci sono delle cose che sono tipiche, soltanto tipiche del calcio. Poi che Cardinale dica che si deve vincere attraverso un calcio sostenibile, penso siamo d'accordo tutti che certi investimenti del Milan abbiano funzionato, che il Milan sia un club internazionale con un fatturato record nella sua storia, che,
no, però il
che
problema è che tutto questo esce nel momento in cui sta venendo meno una di queste gambe, cioè la squadra ottava in classifica, facciamo finta che non si faccia sport, Luca, è una squadra che ti manda in disequilibrio anche tutto il resto del ragionamento.
una roba del genere e diventa, capito, diventa un ordigno dal punto di vista mediatico. Però il fatto che esca oggi, adesso io non so che tipo di accordi ci fossero, ti fa capire che probabilmente c'è una visione più attenta a un progetto di lungo periodo piuttosto che a certe attenzioni anche tattiche, se vuoi, del momento. E questo,
sì, perdonami, voglio sentire cosa ne pensa Luca. Cioè, oggi il tifoso del Milan al massimo si vuol sentir dire, se anche dovessimo arrivare sesti, quinti, star fuori dalla Champions, in ogni caso la nostra prospettiva di investimento sulla squadra per i risultati non cambierà. Non è tutto meraviglioso se si sta in equilibrio dentro la Champions, che è vero, ma poi oggi si scontra con la realtà.
Sì, tu hai detto se non fosse calcio, ma questa è in definitiva la chiave di tutti i discorsi che si fanno e che io non mi stanco di ripetere. Cioè, a un certo punto questi sono fondi. Pier parla di Galliani, poi i tifosi del Milan parlano di Marotta, di Paratic, di Percassi. Il fondo del Milan è questo qua. È un fondo americano che, occupandosi di finanza, non ha nella comunicazione il suo goal, il suo core business, perché meno si parla nella finanza e meglio è. Non bisogna dare anticipazioni di quello che si sta facendo, delle strategie, e questo viene riproposto nel calcio. Quindi un centro commerciale o un'azienda siderurgica o una società di calcio pari sono, è un investimento puramente economico. A questa cosa oramai credo che bisogna rassegnarsi. Certo che prima c'era un altro fondo, il fondo Elliott, che aveva affidato a Maldini e Massara il ruolo anche della comunicazione oltre che della parte sportiva. Questi hanno fatto in maniera diversa e punto è. Adesso c'è una contestazione violenta da parte dei tifosi che rischia di protrarsi per diverse settimane. Vediamo se scalfirà qualcosa nel glaciale modo della gestione. Onestamente, gli accordi per far uscire un'intervista con questi contenuti 8 mesi dopo è la prima volta che mi capita di vedere, di capire. Non so voi che fate il mio stesso mestiere,
ma
non ho mai sentito parlare di un'intervista che esce 8 mesi dopo.
Ma neanche un libro, ma
esatto.
È soggetto a revisione.
Ti faccio un altro esempio, proprio può sembrare banale, della Roma, no? Di qualche mese fa, quando una persona venne mandata via, ci fu questa famosa tuta con dei colori sul celeste, che voglio dire, ti fa capire proprio come certe volte ci sia un po' una distanza dalla sensibilità del tifoso. In generale non è che sia uno scandalo che un grande club internazionale possa sperimentare colori diversi magari per attrarre un certo tipo di pubblico, soprattutto se è un prodotto bello, però poi se quel prodotto è della squadra che è tua stessa rivale, non ci vuole un genio per capire che una roba del genere ti crea un problema nello specifico. È esattamente questo, cioè ci sono delle sensibilità, io le chiamerei così, delle sensibilità tutte calcistiche, e bisogna decidere se tenerne conto. Secondo me bisogna tenerne conto, perché
sarebbe intelligente farlo.
Certo, però sono d'accordo con Luca, il nodo è tutto qui. Poi io non so neanche dirti se l'obiettivo sia soltanto il profitto, cioè se l'idea sia semplicemente sia quella simile dell'azienda siderurgica, però sta di fatto che un'azienda siderurgica può vivere di dinamiche completamente diverse. L'altro giorno Marotta diceva proprio in Gazzetta Wars una cosa che secondo me è la chiave, no? Cioè che tu comunque qualsiasi dichiarazione fa qualsiasi scelta fa un dirigente di una società di calcio, che pure è un'azienda completamente privata, questa cosa non viene valutata soltanto dal punto di vista del mercato, come succede nelle aziende siderurgiche, in quelle automobilistiche e tutto il resto, ma viene valutata da questi stakeholder, diciamo, usiamo questa espressione, fortissimi, che sono i tifosi, che però sono la ragione di vita di una squadra di calcio. Perché certo, quando un tifoso che ha speso magari 40 anni di vita, di biglietti, di trasferte, di soldi personali, e quello lì pure è proprietario del Milan, lo è, ma non è che lo è perché volemose bene, lo è perché di fatto se tu perdi un tipo di rapporto fiduciario con questa gente, hai un problema.
Hai
quello
perso.
Lì dovrebbe essere il tuo primo pubblico di riferimento.
Allora, ci dobbiamo fermare perché siamo in ritardo sul traffico. Io ringrazio e saluto Luca Serafini. Ciao, buon Natale.
Ciao,
Luca.
Buonasera.
Ciao. Saluto anche te, Piera, domani.
Ciao ragazzi, ciao.
Ci fermiamo, poi arrivano le formazioni di Atalanta-Empoli, facciamo due chiacchiere sui bergamaschi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24.
tutti convocati. Tutti convocati.
Slancio, ci arriviamo con tutta la rosa che sta bene, col morale a mille, poi tutte le partite sono chiaramente difficili da giocare, è una squadra che gioca un buon calcio, ha fatto bene, ha fatto degli ottimi risultati, però è chiaro che noi siamo molto, molto carichi in questo momento.
Allora, formazione dell'Atalanta che inizia tra 10 minuti la sua partita per ritrovare la vetta della classifica contro l'Empoli. Carnesec in porta, Kossounou, Gimsiti e Kolasinac, 3 della difesa, Bellanova e Zappacosta agli esterni, Ederson e Pasalic in intermedi, tridente formato da Lukman, Retegui e De Ketelaere. Nell'Empoli c'è Vasquez in porta, in difesa Goklice, Ismaili e Pezzella, poi Kakà, Chanyorin, Grassi e Ghiasi. Davanti Sebastiano Esposito, Henderson e Colombo. Saluto Fabio Finazzi. Ciao Fabio.
Buonasera, buonasera Carlo, buonasera Giovanni, bentrovati.
Ben trovato a te, collega che si occupa da sempre dell'Atalanta, autore di Amare una Dea, in cui insomma si racconta un po' del rapporto che c'è tra l'Atalanta e la sua gente. E Amare una Dea, che è titolo perfetto in questo momento. Stasera Atalanta cerca l'11ª vittoria di fila, la testa della classifica, sta vivendo il momento storico migliore in assoluto, no Fabio?
Sì, è stata un'altra settimana di notevole euforia. Partiamo da Lukman, pallone d'oro africano. Ho visto che il Times ha dedicato 2 pagine al fenomeno dell'Atalanta questa settimana, tanto per dare l'idea. E i percassi giustamente pluripremiati, mettiamoci anche Bergamo capitale della qualità della vita,
sì,
insomma una serie di primati
dal COVID,
che fanno un po' di vertigini. Allora, il tema quale diventa, secondo me, è quello che diceva poco fa Gasperini, che sembra la frase fatta degli allenatori: tutte le partite sono difficili. Però non è una frase fatta quando tu sei così in alto, no? Quando tu arrivi lassù, a quel punto davvero tutte le partite diventano difficili, perché l'asticella si è alzata, le aspettative sono molto alte, gli altri non perdono colpi, perché ieri ha vinto il Napoli, ha vinto la Lazio. Domani credo che il vero tema sia trasformare questa euforia in energia positiva e concentrazione e non elemento di distrazione.
Sì, segnalo Carlo che l'Empoli, che chiaramente va a Bergamo da sfavorito, fuori casa però ha fatto meno punti solo fin qui di Atalanta, Napoli, Inter, Fiorentina e Juventus, cioè delle grandissime.
Sì. Sì, no, ma queste, insomma, distrazione credo che non sia una parola che stia nella stessa frase con Atalanta, perché non si distraggono sicuro. È chiaro che quando hai una striscia così lunga, per la legge dei grandi numeri, qualche pensiero può venirti, però io ti dico che queste sono esattamente le partite che danno sostanza ai sogni, cioè l'Atalanta per restare lì deve vincere queste partite ed è bravissima a farlo normalmente. Poi capiterà che la domenica storta, la giornata storta, questo è fisiologico, però io credo che vincendo queste partite, che continuando sulla strada che ha tracciato, possa non diventare un problema.
L'Atalanta, Fabio, in realtà ne ha già vinte di queste partite. Io vado a caso, insomma, col Cagliari sicuramente, e si è parlato molto della questione del rigore, con l'Udinese in casa non era stata una gran partita, comunque col Milan l'hai risolta 2 minuti dalla fine, esiste sempre una parte di casualità quando la vinci all'ultimo assalto.
Sì, le cosiddette partite un po' sporche, no? È anche questo un elemento di novità quest'anno. Partite che magari l'anno scorso non le avresti certo vinte tutte, quest'anno hai fatto il pieno. Questo è sicuramente un elemento confortante e sicuramente nella testa di Gasperini c'è questo elemento di determinazione, di forza mentale. E poi voglio dire, la partita di oggi è importante anche per un'altra ragione un po' più simbolica, cioè il bello di essere capolista a Natale non è poca cosa.
Eh no. Anche se vi rovinano la festa, si gioca sempre quest'anno, se anche fosse.
Questo è vero, è anche vero che poi se tu riesci a scavallare bene questa partita hai due appuntamenti dove veramente poi ti misuri bene, perché la Lazio, se non sbaglio, il 28 a Roma, e quindi diciamo scontro diretto, fa un certo effetto dirlo ma è così, e poi il 2 gennaio c'è l'Inter in Supercoppa.
Sì, ma vado a memoria, tornati a gennaio, io non so cosa abbia subito l'Atalanta, dopo alla Juve di sicuro, a metà gennaio. Quindi
dopo alla Juve, perché la Juve, esatto, la Juve era l'ultima del girone d'andata che è stata rinviata perché è scivolata, perché c'è la Supercoppa. Quindi una bella serie, insomma.
Siamo al momento in cui fin qui abbiamo vissuto, vale secondo me ancora per un paio di domeniche, abbiamo vissuto il campionato dove tu non lo puoi mai vincere lo scudetto, ma lo puoi perdere. Adesso quando torneremo dopo la Supercoppa in Arabia eccetera, e si entra in quella fase della stagione di un paio di mesi in cui tu il campionato cominci a vincerlo e dopo devi rifinire il lavoro. Questa è la storia della Serie A.
Vero, come vero secondo me, come resta vero secondo me, che la squadra in questo momento più forte è l'Inter. È per quello che io sono intrigato da questo scontro di Supercoppa, perché la partita di andata che ha giocato l'Atalanta con l'Inter non era l'Atalanta che stiamo vedendo in questo momento, da persa di brutto, come sappiamo.
4-0, sì.
Esatto, adesso lì davvero. Il problema qual è con l'Inter? Che l'Inter è una squadra che colpisce, è feroce con le squadre che giocano, che giocano un calcio un po' aperto. L'Atalanta non può che giocare un calcio aperto.
No,
e
ma guarda, ero a San Siro la sera del 4-0 e dopo la partita Gasperini, in maniera molto umile e umana, siccome l'Atalanta perde quasi sempre in questi anni e anche in maniera abbastanza rotonda al di là del risultato contro l'Inter, ha detto: noi con l'Inter continuiamo a perdere perché loro fanno qualcosa che noi non riusciamo a leggere. Bisogna vedere se in questi quattro mesi la lettura è migliorata, insomma.
Vediamo se il genio di Gasperini si inventa qualcosa di vincente anche con l'Inter.
Io qualcosa in campo ho cominciato a vederlo, ad esempio, io lo dico, è una bestemmia, però la dico, lo comincio a pensare da qualche settimana. Cossonou mi sembra la cosa più simile ai movimenti di bastoni che ho visto in Serie A al di fuori dell'Inter.
Guarda, io Cossonou sono rimasto impressionato.
Non ho fatto il paragone immediato, però l'ho detto.
Ma non è che...
Vai, Fabio, vero, ci poi vero. Dobbiamo chiudere.
Ecco, no, dicevo solo che Cossonou mi ha impressionato fin dalla prima volta che l'ho visto giocare. E poi io vorrei chiudere però con un giocatore che secondo me è la vera chiave, al di là di De Ron, che la bandiera purtroppo oggi non ci sarà, lo sappiamo, ma la vera chiave del gioco dell'Atalanta è secondo me Ederson, che è veramente un grande
fantastico
giocatore.
Ciao Fabio, grazie. Amaro Nadea,
grazie, è stato un piacere.
Editore Cairo a cura di Fabio Finazzi, questo è il Natale dell'Atalanta. Carlo, con te ci ritroviamo dopo il GR delle 18. Sì, 800 24 00 24.
Un saluto da Armando Torno. Martedì 24 dicembre, dopo il giornale radio delle 23, saremo insieme un'ora per ascoltare musiche di Natale. Saremo un po' con Bach, con Mozart, con Beethoven, con gli alleluia possibili e immaginabili di Handel. Vi aspetto il 24, dopo il giornale radio delle 23, con Musica Maestro.
Quanto è determinante il ruolo delle figure leader nelle PMI? La tua esperienza come leader può diventare un esempio. Raccontacela e candida la tua azienda al premio Leader by Example lanciato da Range Rover in collaborazione con il Sole 24 Ore. Regolamento e candidature fino al 28 febbraio 2025 sul sito ilsole24ore.com/lbe2025.
Let's go ho ho! Sta arrivando Natale! Da Media World hai ancora pochi giorni per i tuoi regali a tasso zero. Fino al 24 dicembre acquista il meglio della tecnologia e inizia a pagare in 20 rate da marzo 2025. Approfittane in negozi online. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Media World.
La libertà non è uno spazio libero. Libertà è
partecipazione.
Libertà è movimento. Autostrade per l'Italia.
Tutti convocati.
La difesa, siamo in un momento dove abbiamo defezioni, perché insomma Pavard e Acerbi ci mancano. Oggi avevano qualche problema sia De Frey che Darmian. Domani mattina valuteremo insieme allo staff medico se sono recuperabili per la partita di domani sera. Ad oggi no.
Se troveremo il Monza una squadra che si chiude e si difende, dovremo essere capaci di arrivare bene con gli uomini giusti, nel momento giusto, attaccando gli spazi giusti, con grande qualità che abbiamo in squadra per poter creare e concludere bene. Il bilancio, come sempre, io l'ho detto sempre, lo lascio a voi a fare. In questo momento non faccio bilancio, il bilancio per me si va fatto a fine stagione. Per me, per noi, è la concentrazione sulla prossima partita. La prossima partita è domani, Monza. Tutto il resto conta relativamente poco in questo momento.
Allora, seconda ora di Tutti convocati weekend. Intanto Atalanta-Empoli è arrivato al settimo minuto, parziale 0-0 allo stadio di Bergamo. Saluto Max De Rossi, ciao Max.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Adesso parliamo della Juventus. Tanto si è accesa la questione del paper sul Milan case history dell'Harvard Business School, pare sia di fine agosto e non di aprile. In ogni caso, insomma, lavoreremo per approfondire.
Non è di oggi.
Ecco, di sicuro non è di oggi. Però insomma, di oggi è invece l'impegno che ci attende alle 20:45 Monza Juventus. Impegno che serve, Max, no, a Thiago Motta per fermare la striscia di pareggi consecutivi, 4, Milan, Lecce, Bologna, Venezia, in qualche modo allinearsi a tutti gli altri, anche perché dopo Monza si comincia a salire come livello, no?
Ah, si comincia a salire perché, a parte il tour della Supercoppa in Arabia, la Juve avrà un gennaio durissimo con partite ravvicinate, di nuovo la Champions League, recupero con l'Atalanta, e quindi insomma ci dovrà arrivare nelle migliori condizioni. E facevi accenno tu giustamente alla partita di stasera con Monza, perché la Juve curiosamente ha una media punti di poco superiore con le medio piccole rispetto alle partite di Champions e con le grandi squadre, quindi questo dovrebbe far riflettere.
Sì, cito il gennaio, fine dicembre e gennaio di campionato, quindi escludendo Supercoppa e Champions League che non sono un dettaglio. C'è la Fiorentina, il derby in casa del Toro, la trasferta a Bergamo con l'Atalanta, il Milan a Torino e la trasferta a Napoli. Questo è.
Esatto.
Ecco, quindi o ti rimetti in linea in qualche modo, oppure diventa complicato poi leggere la classifica a fine gennaio. Quindi siamo a una sorta, Carlo, di ultima chiamata.
Ma no, ma infatti, cioè, non è vero che il bilancio si fa alla fine della stagione, come dice Motta. C'è anche un bilancio di mid-term, un bilancio a giochi in corso che non può essere sottovalutato, perché io torno sempre a quello che ha detto Conte, lo ripeto mille volte, però la Juventus dovrebbe competere per stare nelle prime posizioni della classifica e non solo per il quarto o quinto posto, quindi questo lo vediamo. Si passa attraverso la partita con il Monza, mi sembra ancora una squadra in pesante fase di ricostruzione, alla ricerca di se stessa, deve cominciare da qui. Però il problema è che, come dicevi tu, a gennaio uscirà tutta la verità o gran parte della verità su questa squadra, quindi non c'è molto tempo, ma la Juventus non ha tempo per definizione.
Max?
Sì, ma si dovrà riallineare, guarda, soprattutto con gli uomini, con gli infortuni, cioè anche stasera mancano 6, e è chiaro che se vai avanti come è fatto fino adesso, con ruotando 14 giocatori, andrai sott'acqua a gennaio, perché hai tutti gli avversari di un certo livello. E io penso anche che la Juve in questo frangente qua gli sia mancato molto la fiducia e il coraggio che viene solo con i risultati, mi rendo conto che sia un po' un gatto che si morde la coda, però la verità è quella, soprattutto quando parti per le nuove avventure. Ho avuto l'impressione che quando ha fatto dei passi falsi, penso alla sconfitta con Stoccarda, 2-2 in casa col Parma, cioè dove sei andato sotto tu Juve anche nel gioco, ti sia un po' mancati nuovi punti di riferimento, e questi potrebbero essere dati, secondo me, da 2-3 giocatori. Uno di questi è Nico Gonzalez, che dovrebbe partire da titolare, ed è un giocatore per Thiago Motta molto tattico, è diverso, è quindi non lapidati, ma penso a Andoje dell'anno scorso con Bologna, che non segnava ma faceva un lavoro della Madonna. Lui ha bisogno anche di questi esterni che facciano tante cose oltre che in zona d'attacco. Poi sai, Nico Gonzalez,
oggi Nico dove gioca, perdonami, perché insomma da campini pubblicati qua e là gioca sotto punta con Seisao a destra e Yıldız a sinistra.
E io me lo aspettavo, ti direi, invertito, cioè lui sulla fascia e Yıldız di nuovo dietro, anche se poi sai,
in mezzo, ruotano, okay.
Sì, esatto, ruotano spesso, anche se Yıldız deve imparare a perdere meno palloni, però sai, Nico avrebbe fatto comodo anche quando non c'era Vlahovic, perché è l'unico che centravanti ha fatto davvero.
Quindi secondo te noi rivediamo la Juve che abbiamo visto col Cagliari, relativamente alle due scelte fondanti, cioè Yıldız sotto punta e Kop Meiners si è spostato dietro a centrocampo.
Kop Meiners sicuramente dietro, perché a Thiago è piaciuto oggettivamente, poi per carità il Cagliari ha rimaneggiato, ma forse ha fatto la sua migliore partita al di là nel secondo tempo, primo tempo malino, ma al di là della punizione mi è sembrato molto più calato nel gioco.
Vai Carlo.
Sì, però no, beh, vedi, il punto è che l'Inter, la Juventus ha come competitor una squadra che ha la solidità, la compattezza, la fiducia dell'Inter. Cioè l'Inter sai che non sbaglia certe partite, sai che ha anche questa grande autostima, e la Juventus deve cercare questa roba qui. Io poi sono d'accordo sul fatto che con Mainz debba giocare più indietro nella Juventus, all'Atalanta magari potrebbe giocare.
Attenzione, perché
avanti,
l'Empoli
però
si è portato in vantaggio a Bergamo, dormita colossale della difesa dell'Atalanta su una rimessa laterale, se non sbaglio, dove notoriamente non esiste il fuorigioco, hanno lasciato un attaccante praticamente solo dentro l'area di rigore, leggermente spostato sulla fascia destra, palla dietro, rigore in movimento di Colombo che ha battuto Carnesecchi. Questa è la ricostruzione del gol 13° del primo tempo, Atalanta 0 Empoli 1. Sì, è proprio così, hanno lasciato virtualmente in fuorigioco di 5 metri un giocatore dell'Empoli, però si parlava di rimessa laterale, quindi fuorigioco non esiste.
Sì, non esiste.
Quindi dormita colossale, ogni tanto capita anche all'Atalanta di addormentarsi. Vai Carlo, scusami, ti ho interrotto.
Soprattutto dietro. No, ma dicevo che insomma il parametro di riferimento per la Juventus, cioè il punto cui tendere, è la mentalità dell'Inter. È questo che io vedo e che stride, insomma, l'Inter è una, cioè, perché tu devi arrivare lì, no? Il Napoli sta acquisendo quella compattezza lì e ha quella fiducia lì, l'Atalanta per un'altra via ha quella fiducia lì, la Juventus se vuole competere deve trovare quell'atteggiamento mentale lì, che però non ha, mi pare, no?
No, certamente no. Non con continuità.
No, ma penso che Carlo abbia detto tutte cose condivisibili. Io penso che le partite della Juve che abbiamo visto in questi primi 4 mesi, oggettivamente, sia per infortuni, sia perché è una squadra nuova, cioè stiamo paragonando una squadra di NCAA con una squadra di NBA, cioè
certo.
Determinazione, onestamente, e per solidità. Tu giustamente facevi riferimento alla fiducia, però la Juve che ha nuovo allenatore, un sacco di giocatori nuovi, non può avere la fiducia che c'ha l'Inter, cioè proprio ontologicamente non c'è da discutere.
No, ma questo è indubbio, però l'obiettivo cui tendere è quello lì.
Certo,
il problema
certo,
è che l'obiettivo cui tendere è quello lì. Il problema è che io faccio fatica a vedere dei passi sicuri in quella direzione, mentre li vedo nel Napoli, faccio per dire, che è chiaro che ha una concezione diversa, un allenatore diverso, eccetera. Ha meno problemi di infortunio, ha una partita a settimana, quello che vuoi. Però il Napoli, che pure è un progetto, se vogliamo, nuovo, va in quella direzione lì. La Juventus in questo momento fa fatica ad andare in quella direzione lì. E ti ripeto, se si chiama Juventus, di tempo non ne hai.
Questo è. Abbiamo un paio di amici che ci hanno raggiunto all'800 24 0024. Gianni da Firenze. Gianni.
Sì, buonasera a voi, grazie.
Prego.
E complimenti per
grazie.
Il programma. Io stasera, la partita di stasera, la chiamerei la partita delle deluse, di Gran Soloni.
Dei?
Uno, come dicono a Roma, dei gran soloni, no?
Che vuol dire? Scusa, ma le grandi sole. Ok.
Cioè, uno ha speso 120 milioni, non so quanti cavolo ha spesi, tutti i giocatori stranieri, e fa meno punti l'anno scorso. Quell'altro che è 10 mesi che non vince a Monza, ha distrutto una squadra. Non so perché non lo cacciano ancora. Ha distrutto una realtà come il Monza e ancora sta lì. Per me è una partita, io la vedo in questo modo, non so voi come la vedete. Grazie.
No, ma io su Nesta dico che forse in questo momento i problemi del Monza non sono soltanto di campo, siamo in una fase di passaggio intermedia di società. E non credo che cambiare Nesta risolva tutto, però può essere, però la definizione secondo me è ingenerosa, è in assoluto, anche per la Juventus.
Sui soloni dici?
Sì.
No, nel senso che non so se si riferisce a Thiago, ma secondo me no. Perché l'ascoltatore parlava dei soldi spesi sul mercato.
Sì, grandi sole, nel senso stanno rendendo meno.
Da Gasuiz è ingiudicabile. L'unico grossa scommessa, cioè l'errore sbagliato è non aver preso un cambio del centravanti, onestamente. È quello che hai pagato di più fino adesso. Io aspetterei a giudicare, insomma.
No, ma noi possiamo aspettare quanto vogliamo, però un colpo da 50 fatto a giugno, se a dicembre ancora non ha un posto nella squadra, qualche domanda facciamola. E non è solo un tema di infortunio quello di Douglas Luiz, perché non giocava nemmeno prima, questo è. Achille da Varese, vai Achille.
Buonasera a tutti voi. Allora io sono un tifoso del Lecce. Ieri ero a Lecce a vedere la partita Lecce-Lazio, no? Sulla partita credo che ci sia ben poco da dire, perché la fortuna è parte integrante del gioco, no? Però constatando che il Lecce è la settima tifoseria come numero di abbonati in Italia, quindi non è mica il pizzichettone, con tutto rispetto al pizzichettone, no? Ancora una volta io ho visto una mancanza di rispetto. Io ero in tribuna est, Guendouzi, dopo che ha segnato, si è girato verso la tribuna e ha fatto numerose volte il gesto dei suoi attributi, li ha toccati e con la mano si può intuire. Ora però le telecamere non intervengono. Cioè, io credo che vorrei un po' di rispetto. Come
ci sarebbe punito, dopo il gol di Marusic, perché Guendouzi non ha segnato, sì. Giusto? Questo
dopo il gol di Marusic, se voi andate a vedere.
Sì, quando poi compare anche il sasso che viene portato al quarto
Il problema è quello, però. Io penso che il problema fosse un problema di lancio di oggetti in campo. Cioè, il discorso mi sembra un po' più complesso. Sì, francamente, se Guendouzi ha fatto dei gesti al pubblico, è ovvio che non si possono fare. Dico soltanto all'amico che vi chiama, che è tifosissimo del Lecce, quindi immagino diceva avere abbonamento, che anche durante Lecce Juve io ero in tribuna, nella curva del Lecce è entrato di tutto, cioè io non lo vedo dagli anni 80. Non sto parlando di Raudi, Petardi, Razzi, fra un po' interrompeva la partita ed era da 15 anni che non vedevo una partita interrotta per i botti o per il fumo. Chiuso a parentesi.
Abbiamo ancora Achille? Sì.
Io sono lì.
Vai.
Però voi dovete sapere che in realtà il Lecce viene punito sempre per questo, ok? Ogni settimana, e la dirigenza preferisce pagare e non fare accordi con qualcuno, a differenza di altre realtà. Quindi io sono con il presidente, preferisco pagare 5.000 euro di multe ma non fare accordi.
Sì, ma io però preferisco che qualcuno faccia i controlli.
Ma la questione di accordi è che non possono entrare in curva.
Ecco, cioè, esatto.
A Torino non entra in curva. Non è che c'è giunto lì a fare i controlli in curva. Cioè, non è che il passo sta diventando.
Cioè, non è questione che gli danno le multe perché non fanno gli accordi. Gli danno le multe perché fanno delle cose che non si devono fare. Cioè, questo è il senso. O no?
No, è quello. Cioè,
Aspetta, facciamo parlare Achille, scusa che fa più fatica a intervenire. Vai Achille.
Secondo me si potrebbe trovare, cioè a buon intenditore si può intuire, se si facessero degli accordi magari finirebbero.
No, ma bastano i controlli, bastano i controlli.
Giovanni, perdonami, non voglio fare il solone per rubare la definizione, ma qui a Torino abbiamo fatto un processo a Jutra, che in secondo grado sono stati connati per associazione a delinque. Io capisco che quel che sta dicendo Achille, cioè non faccio accordi, quindi la tifoseria come arma di ricatto ti fa prendere multa o squalificare il campo. Ma questo lo puoi dire quando facevi i cori discriminatori, ma qui parliamo di oggetti, cioè oggetti che materialmente non possono entrare in curva. C'è un po' diversa la situazione. Non è che le multe arrivano perché fanno dei cori offensivi o che vengono multati per quello. No, c'è di petardi, rasi che non possono entrare materialmente. Cioè non è questione di accordi con la società.
È una situazione che hai comunque la possibilità di reprimere in partenza, evitando che razzi, petardi e tutto il resto entri. Allora saluto Max Nerozzi, ciao Max, saluto anche Achille da Varese, grazie Achille. Intanto vi segnalo che dopo 20 minuti è finita la partita di Retteghi, che ha avuto un problema fisico, al suo posto Zaniolo, dunque il tridente dell'Atalanta che è sotto 1-0 con l'Empoli, è in questo momento composto da Lookman, Zaniolo e De Ketelare, così se la gioca Gasperini nei restanti 70 minuti. Atalanta sotto 1-0 per il gol di Colombo al 13°. Ci fermiamo il traffico e poi guardiamo in casa Inter, perché oggi ha parlato Inzaghi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come.
Su giornali che forse ci sarà un premio per il mister Inzaghi sul rinnovo. Ci pensa di rimanere tantissimi anni in questa squadra?
Quello è il desiderio, insomma. Io quando mi sento apprezzato sto bene in una società, con tutto il gruppo squadra, con tutto lo staff, è il quarto anno, l'obiettivo è quello di migliorarsi sempre, ed è l'obiettivo, insomma, è quello di rimanere tanti anni. Poi sappiamo che il calcio si cambia in fretta, i giudizi.
Colonna sonora è tutta di Valeria Bernardi, ecco, questa cosa natalizia. E a proposito di clima natalizio, Zaniolo ci ha messo 25 secondi per prendere un cartellino giallo sacrosanto per il più step on foot degli step on foot visti in questa prima metà di campionato. Così è 1-0 per l'Empoli, 24°. Zaniolo è entrato al posto di Retteghi, che ha avuto qualche problemino. Gol di Colombo al 13°. Fabrizio Biasin, ciao.
Ciao Giovanni, ciao Fabri. Buona domenica a tutti.
Buona domenica a te. Vuoi più bene alla mamma o al papà?
I genitori sono importanti tutti e due, non si può avere bene più a uno che all'altro. Voglio bene alla mamma e al papà, sono andato a salutarli proprio ieri, perché poi domani scendo dalla mia famiglia acquisita a Napoli, e quindi ieri ho fatto gli auguri di Natale al papà e alla mamma.
Ma vuoi più bene all'Inter o al Como, a proposito di papà e mamma?
Questa è la domanda più ricorrente degli ultimi giorni viene fatta.
Potevamo sottrarci.
In questo caso invece è molto semplice. Io voglio bene al Como 36 partite su 38, ma la squadra del cuore è una e una sola, ed è l'Inter, quindi tipo Inter.
Hai capito, non c'è la famiglia acquisita,
soprattutto. Quanti anni hai, Biasin? Non mi ricordo più.
Sono vecchio, Carlo. Sono un vecchio 46enne ormai.
Avevi 16 anni la prima volta che sentivi questa canzone di Mariah Carey. Capuano ne aveva 21, mi pare.
Aveva
22.
Un po' rotto le balle sta canzone, ti dico la verità.
No, a me no. Ma perché tu sei un po' stronzo, quindi è quello, è per quello. Sei cattivo dentro.
Un po' grinch,
sì, no, stronzo, proprio stronzo. No, ma no,
vai.
Che al di là di tutto, no, stiamo usando noi nei nostri teaser di questo periodo un messaggio molto berlusconiano di Biasin, che fa gli auguri a tutti.
anzi se ce l'ha Valeria Bernardi magari lo fa sentire. Buon anno, buon Natale a tutti, stiamo usando questo messaggio.
Cosa
no, ma al di là di questo
alla Mattarella, alla Presidente della Repubblica,
più alla Berlusconi, più alla Berlusconi.
Guarda, tutto questo comunque... per evitare di farti la domanda diretta, cioè se quando hai preso l'aperitivo con Inzaghi ti ha confermato che rinnova con l'Inter.
Ma in realtà non si è parlato di... Non ho neanche minimamente avuto le intenzioni di chiedergli questa cosa, nel senso che è inutile...
Ah, quindi sei anche bugiardo? Sei anche bugiardo?
Ma no, ma scusate, ma ragazzi.
Sei anche un bugiardo?
2024 a dicembre, secondo voi, un allenatore sa già quello che farà l'anno prossimo? Lì si possono dire
certo
un sacco di cose, ma nessuno sa quello che succederà l'anno prossimo.
Perché Ma cosa stai dicendo? Ma un allenatore adesso sa esattamente quello che succede l'anno prossimo. Ma cosa stai dicendo? L'allenatore di un grande club sa esattamente quello che succede l'anno prossimo. E tu gliel'hai chiesto,
Carlo,
e lui te l'ha detto, e tu non lo vuoi dire.
Ma giustamente.
No, ascolta me.
Vai, Fabri.
Viviamo nell'era in cui basta un pareggio dopo 10 vittorie per far passare un allenatore come un povero Pirla.
Non dire sciocchezze. Non dire sciocchezze, non per l'Inter e non per Inzaghi, Fabrizio, lo sai perfettamente, perché questo è un club che sa esattamente quello che succede l'anno prossimo, perché Inzaghi è quello, cioè la situazione dell'Inter è quello a cui dovrebbero guardare tutti, a cominciare dal Milan, perché allora Inzaghi è arrivato lì come vaso di coccio in quell'ambiente che era fortissimo dopo Conte. E adesso ne è uscito come vaso di ferro, perché quell'ambiente è maturo e sa esattamente quello che succede l'anno prossimo. Quindi
Fabrizio conosce bene
gli
interisti.
Ma io non ho bisogno di chiederlo, perché io spero che rimanga più lungo possibile. Io spero che faccia più anni del Mago Herrera, per cui la mia speranza è che batta ogni record di presenze, e mi sembra che lui sia anche un abitudinario da questo punto di vista, cioè se sta bene in un posto ci resta a lungo. Però non posso far finta di non sapere come funziona il calcio in Italia, cioè ci sono troppe variabili da qua al prossimo anno, quindi vediamo cosa succede. Per esempio potrebbe arrivare anche una mega squadra a fargli una mega offerta, tra l'altro cose che sono già capitate in passato, solo che lui
l'ha occupato. Quello sì, magari
lui è bello contento lì, e io sono contento che lui sia contento.
Sì, sì, magari il Manchester City, poi ne parliamo, che continua a perdere, anche se a Guardiola.
Anche lo United, non scherza,
Posso dirti una cosa? Buona fortuna a chi prenderà il Manchester City dopo Guardiola, se mai andrà via Guardiola.
Sì, se mai. Ma ne parliamo poi con Gabriele Marcotti dopo la pausa delle 18.30. Non abbiamo ancora speso una riga per Intercomo, adesso al di là della mamma e del papà, il che nasconde l'unica eventuale potenziale grande pericolosità di questa partita per l'Inter.
Allora, ci sono tante cose da dire. La prima è che sei a un passo dal Natale, e quando ci sono le feste natalizie l'Inter fa sempre delle partite abbastanza rocambolesche. Mi ricordo all'Epifania l'anno scorso contro il Verona tutto quello che è successo, quindi prima di pensare che sia tutto semplice aspetterei. Il Como arriva da una gran partita, quella con la Roma, e domani l'Inter ha i difensori stracontati perché ne ha tre.
Facciamo cronaca, perché oggi Inzaghi ha detto che De Vrij e Darmian al momento sono più no che sì.
Esatto, quindi dovrebbe giocare Bastoni centrale con Carlos a sinistra e Bissek a destra, quindi diciamo difensori, difesa, contatti. Però è chiaramente l'Inter è strafavorita perché è in grande salute, perché gioca un gran bel calcio. Super attenzionato dall'altra parte l'ottimo Nico Paz, che potrebbe, mille condizionali, diventare anche un giocatore interessante in futuro per l'Inter, se mai l'Inter riuscirà a convincere Real Madrid, che ha il diritto di recompra sul Como, a portarglielo magari in prestito in futuro. Ma sono tutti mille condizionali, però sicuramente il giocatore più attenzionato del Como domani in campo.
Questo è il periodo in cui chi non deve fare cose con urgenza sul mercato lavora per luglio, ed è importante il lavoro che fai adesso, ma non è definitivo. Questo è, diciamo, il filo che deve essere seguito. No, la cosa dei difensori, io credo il problema non sia tanto domani sera contro il Como, il problema è che non ci si ferma mai, e siccome Acerbi non dà le garanzie fisiche che ha dato nelle altre stagioni, l'Inter è oggettivamente un po' corta lì di reparto, no?
Sui centrali dici?
Sì.
E io ti dico, guarda, ho intervistato settimana scorsa il buon Bastoni, no? E gli ho fatto la domanda e lui dice, vabbè, ma la verità è che poi dovesse esserci necessità, vedi domani, io lo faccio volentieri il centrale come lo faccio in nazionale.
Quindi è vero che c'è un limite legato al, secondo me, a, più che altro all'anagrafica, perché Acerbi ha la sua età, De Vrij ha la sua età, però non mancano le soluzioni. In Coppa Italia abbiamo visto Bisse che domani giocherà a bastoni, quindi in questo momento c'è un po' di emergenza, ma ti dico la verità, i problemi ce li hanno anche gli altri, cioè
sì, no, ma è, è capire se è il momento.
Napoli ha perso Buongiorno tutto l'anno,
è capire se è un problema che potenzialmente può diventare un po', non dico strutturale, ma insomma che te lo trascini, perché adesso lo assorbi a gennaio. L'Inter ha un calendario di campionato tutto sommato abbordabile. Dal primo febbraio in poi non si scherza più, e lì ti servono un minimo di rotazioni, ti serve che Bastoni non giochi centrale ma faccia il braccetto di sinistra, ti serve che le cose vadano come vadano. Ora il tema è quello che stiamo vedendo adesso e che non ti allarma nell'immediato, è una spia d'allarme per i prossimi sei mesi o è semplicemente una situazione temporanea? Perché se la risposta è che è una spia d'allarme, allora forse no, Fabrizio, da gennaio devi fare qualcosa.
Ti allarma nell'immediato la situazione di Acerbi, che era una chiave di questa squadra e che onestamente quest'anno non sta giocando, ha anche i suoi anni, quindi questo si allarma.
Acerbi, per diciamo troppa generosità, diciamo così, ha voluto forzare perché voleva giocare a tutti i costi la partita col Bayer Leverkusen e deve capire che ha la sua età, quindi in realtà forzando è tornato ad avere il problema che lo ha tenuto fermo fino a questo momento. Quindi adesso in un paio di settimane rientrerà e dopodiché è evidente che non stiamo parlando di un giocatore che dà massime garanzie dal punto di vista della tenuta fisica, però ripeto, io non credo che l'Inter interverrà a gennaio sul mercato, credo che stia già lavorando e anche parecchio per il mercato della prossima estate.
Va bene, ci fermiamo qui, ciao Fabrizio, grazie.
Ciao ragazzi, ciao, un abbraccio.
Buon viaggio a Napoli, buon Natale.
Faccio il discorso alla nazione?
Vai.
Faccio? No dai. Buon Natale a tutti, un abbraccio, ciao ragazzi.
Ciao Fabri. Oh, io vi aggiorno anche su Atalanta-Empoli, 33esimo minuto, 1-0 per l'Empoli, gol di Colombo al 13esimo. Atalanta che ha avuto una grande occasione di testa con Kolasinac, palla che è finita sul palo alla destra di Vasquez. Atalanta che sta attaccando con un po' di continuità, Empoli che è sempre pericoloso quando riparte e lo fa sempre in maniera molto verticale. Ad esempio in questo momento sta battendo un calcio d'angolo con tanti uomini dentro l'area di rigore, pallone poi che finisce tra le braccia di Carnesecchi. 1-0 fin qui, risultato non del tutto scollegato a quello che abbiamo visto in campo, anche se la rete arriva da una clamorosa disattenzione della difesa dell'Atalanta. Ci fermiamo, poi Gabriele Marcotti sulla crisi del City.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
The boyfriend, well, I'm left here to listen.
Do you need to maybe try something different from what you've already tried so far to get out of this run?
I have to do it, yeah.
What do you think that could be?
Pack my players. That is what I've been different. Pack my players.
Intanto ha pareggiato l'Atalanta, 34esimo minuto, gol di testa di De Ketelaere su cross di Zappacosta, gol davvero centravanti, Carlo, quello di De Ketelaere.
La Paolo Rossi.
Paolo Rossi.
Se De Ketelaere si mette a fare i gol anche alla Paolo Rossi in anticipo sul difensore. Su un colpo di testa basso. In tuffo,
anche con coraggio,
Paolo Rossi.
Anche con coraggio.
Anche con coraggio.
Ha messo la testa alla dove Paolo di solito Rossi. Il difensore mette il piede, segnalo. Gol numero 4 in campionato di De Ketelaere e complessivamente gol numero 9 con la maglia dell'Atalanta in questa stagione, 9 gol e 9 assist fin qui.
Alla faccia, alla faccia anche e soprattutto di... Vabbè, lasciamo stare il Milan.
voglio far notare la terrificante maglietta piastrellata dell'Atalanta.
Sì.
Non l'hai ancora detto?
No, io devo dire che devo dirti, no, devo dirti, a me non dispiace. Il problema è che quando si piegano dalla parte più chiara si confondono con i giocatori dell'Empoli che sono in maglia bianca.
Sì, sì, ma
poi in generale la maglietta in sé non mi dispiace nemmeno, è che in alcuni frangenti rende difficile seguire televisivamente parlando questa partita. Per fortuna hanno i pantaloncini neri e quegli altri, e quegli altri bianchi.
Gli altri bianchi, no, grande De Caterer comunque. Comunque si vede che è uno che ha la squadra, che si vede che è uno che è dentro questa realtà anche mentalmente, e la cosa non era così scontata dopo averlo visto quella prima strana stagione col Milan.
Assolutamente. Gabriele Marcotti, ciao.
Ciao Gabriele.
Ciao, un saluto a tutti.
La testa fa tutto nel calcio,
Ma fa molto, e devo dire che vedere Pep Guardiola che si scervella a cercare soluzioni, spiegazioni, eccetera, quasi da dire la caduta degli dèi, no? E con tutto quello che è stato detto e scritto sul Manchester City e la sua crescita negli ultimi anni, insomma, un attimino dispiace che questo giocattolo al momento è rotto.
Sì, la cosa che sorprende è che non sia ancora arrivato il famoso fondo su cui poi rimbalzi.
Ma è lo stesso Guardiola che l'ha detto, mi pare dopo la terza sconfitta di fila, qualcosa del genere, ha detto la cosa peggiore che possiamo dire è dire beh, peggio di così non può andare, perché si può sempre cadere più in basso, e almeno in questo è stato profetico.
Ma tu ti dai un'idea, ti sei dato una spiegazione? Cioè molti lo legano al processo sportivo a inizio 2025, arriverà la sentenza ed è 1x2, nel senso che nessuno ha capito esattamente quale sia lo scenario cui va incontro il City. Qualcuno dice perdi Rodri, non sei più la stessa squadra, però mi sembra limitativo, non è che gli altri siano incapaci di mettere in piedi Guardiola in primis uno straccio di gioco anche senza quello che faceva girare tutto, oppure la sazietà da risultati, cioè sono tante cause possibili.
Sì, allora alcune credo che le possiamo escludere. Il processo innanzitutto, diciamo che è un processo che va avanti da 2 anni circa, e comunque sì, arriverà una sentenza, si pensa forse a gennaio, ma comunque quale che sia la sentenza, cioè vinca il City o vinca la Premier League, sicuramente ci sarà un appello, e dopo comunque tutto è rimandato a settembre-ottobre. Così come sul discorso della sazietà ci credo poco, perché comunque questi vincono da tanti tanti anni, uno dovrebbe spiegarmi com'è che insomma diventi sazio dopo 5 titoli e non dopo 4 o via dicendo. Rodri sicuramente incide tanto, perché è uno che comunque tappa tanti buchi. Secondo me ci sono altri due aspetti. Uno è negli ultimi 2-3 anni Guardiola, volutamente, che chiaramente abbiamo visto evolversi tante volte in questi anni, ha cambiato un attimo. Se uno guarda i suoi difensori, praticamente sono 4 stopper più Rodri, e la cosa gli ha funzionato bene perché ha dato tanta libertà agli attaccanti. Il problema è che gli attaccanti sono un po' più stanchi, un po' più vecchi, diciamolo, e il pressing non funziona come funzionava in precedenza, e quindi questi 4 stopper sono stati esposti molto di più senza anche lo schermo di Rodri, e si è scoperto che alla fine cioè non è che sono tutti dei fenomeni lì dietro, soprattutto nell'uno contro uno, e vieni messo sotto pressione, cioè se prima venivano messi sotto pressione 2-3 volte a partita, adesso capita 6-7 volte a partita, e ci sono degli individui, penso Walker, penso ad Akanji, lo stesso Guardiola ha avuto alti e bassi, che hanno sofferto
che
tantissimo.
Difficoltà. Ma mi sembra esatto. Caro di poter dire se così è tutta materia per Guardiola, nulla di irrisolvibile, sì. No? Non so cosa pensi Carlo.
Allora, innanzitutto a Manchester non so chi piange più forte, perché mi sembra che anche lo United pure oggi
ha perso 3-0 in casa. Sì.
Ragazzi, è veramente un mistero buffo lo United, ma questo da molti anni. In questa stagione il City, io credo che
insomma, ogni squadra viva una fine di ciclo, no? Anche con il più bravo di tutti che è Guardiola, eccetera. Guardiola, io cerco una spiegazione più emotiva. Lui è un allenatore che ha bisogno di creare una setta, come molti grandi allenatori, da Giulio Velasco a Conte a Sacchi, eccetera. Ecco, quella setta lì a un certo punto non recepisce più, o non ha più voglia di recepire, o è stanca di recepire quell'integralismo che lui gli trasmette. A me sembra veramente una squadra di fine ciclo, e quando è la fine di un ciclo ogni cosa che ti può andare male ti va male. L'abbiamo visto con il grande Milan, quando poi tornò Sacchi, tornò Capello, insomma l'abbiamo visto con Real Madrid. Ci sono certe grandi squadre che a un certo punto, per motivi fisiologici, no, perché così è la natura della vita, finiscono, e mi sembra che il City sia una squadra e sia un gruppo finito. Questa è la sensazione che ho.
Può essere anche questo?
Ma sicuramente, forse un po' incide. Diciamo comunque ci sono giocatori come Doku, come Haaland, come Ruben Dias, che comunque hanno ancora tantissimo da dare. La sensazione di fine ciclo c'era sicuramente, anche perché lo ricordo, prima di prolungare il contratto Guardiola sarebbe andato in scadenza a giugno, e secondo me questo rinnovo è stato anche in parte voluto al fatto che lui magari voleva dare una scossa anche di fiducia. Io sottolineerei due altre cose anche. Uno è che in estate il City si è rafforzato con Gundogan, che è tornato a 35 anni, francamente bollito, gratis, e con Savinho, che hanno preso dal Girona, club satellite. Quindi questo City che va avanti a suoni di grandi investimenti, nuovi arrivi per motivare i giocatori che sono già lì, questa parte non si è vista. E l'altra cosa, guardando un attimo al futuro, il City ha registrato un utile nelle ultime due stagioni a bilancio di circa 200 milioni di euro, quasi 200 milioni di euro, che è una cifra enorme, e che alla luce del fair play finanziario, se tu volessi rifondare la squadra l'estate prossima, allora chiaramente ti dà ampissimi margini. La domanda che tutti si pongono è: rifondi la squadra con Guardiola o con un altro timone?
Passi a un altro progetto.
Oppure a monte, perché parliamoci chiaro, questa squadra è di proprietà dello Sheikh Mansour, della famiglia reale di Abu Dhabi. Lui in 10 anni è stato visto 2 volte allo stadio. A lui non gliene frega assolutamente niente del Manchester City. Vogliamo dire, è stato un esercizio di PR per Abu Dhabi, eccetera, benissimo. Gli è costato tantissimo negli anni, e se magari volesse venderlo a qualcuno, e magari anche per quello hanno cercato di migliorare il bilancio sensibilmente in questi anni, secondo me ci entra anche questo.
Sì, però Gabriele, a me sorprende molto il rinnovo di Guardiola, perché sinceramente va via Begirinstein e finisce un ciclo come stiamo vedendo. Cioè, il rinnovo di Guardiola a me suona veramente strano, come quello che magari non vuole lasciare la nave mentre sta affondando, ma questo non gli era richiesto. Quel rinnovo di Guardiola non riesce ad incastrarlo da nessuna parte, né che vogliano vendere, né che vogliano cambiare proprietà. È molto difficile da leggere.
Secondo me però Guardiola è un caso che fa storia a sé, nel senso che il giorno in cui Guardiola vuole andare via, va via, saluta e va via, così come il giorno in cui gli dicono Pep abbastanza, no? Quindi lui secondo me ha rinnovato per dare il senso che lui è disposto a restare un altro anno, a navigare un'eventuale transizione, magari anche alla luce di una prima sentenza nel processo, eccetera, per dare fiducia all'ambiente.
Sì, per dare continuità.
Per dare continuità, esatto. Però insomma, nessuno si fa delle illusioni. Quando lui vuole andare via, lui credo si è guadagnato il diritto
di andare,
di fare quello che gli pare. Esatto.
Allora, un po' come Gasperini a Bergamo, se fosse mai. Intanto l'Atalanta ha ribaltato il risultato con l'Empoli. Primo minuto di recupero nel primo tempo, ha segnato Lookman. 2-1 per l'Atalanta, Colombo 13esimo, 34esimo De Ketelare, 46esimo Lookman. Gol del 2-1 che era stato preceduto da un palo colpito da Jim City sugli sviluppi di un calcio piazzato, secondo Legno, colpito dall'Atalanta in questo primo tempo, che si era aperto male col vantaggio dell'Empoli, poi un palo di Kolasinac, il pareggio di De Ketelaere, il palo di Jim City, il gol del 2-1 di Lukman. Ora mancano una manciata
assisti
di secondi.
Zaniolo,
assisti Zaniolo, sì.
Assisti Zaniolo di testa.
Sì, sì. Una manciata di secondi alla fine del primo tempo. Atalanta che in questo momento, con questo risultato, torna in vetta alla classifica della Serie A. Anche noi, caro Gabriele, ci stiamo costruendo il nostro Leicester.
No, guarda, qualcosa di più, secondo me, pure qualcosa di più. Pure qualcosa di più.
Io ti dico, venendo dall'estero, sia negli Stati Uniti che qui in Inghilterra, l'Atalanta non viene dal nulla, tutti la conoscono, è una cosa, diciamo che è un modello per tutti, dove è arrivato finora. Poi vediamo se tiene. Il Leicester, insomma, è durato un anno, diciamolo, no?
Questo è, ti devo salutare, grazie Gabriele.
Grazie, un saluto a tutti.
Ciao, ciao. Grazie, ciao, Gabriele Marcotti. Finito in questo momento il primo tempo, Atalanta 2, Empoli 1, Colombo, De Ketelaere, Lukman in marcatori. Ci fermiamo, poi parliamo di sci.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, ritorno alle gare, tre podi, non è assolutamente male. Chiaramente so che per come ho sciato oggi ho comunque del margine e comunque va bene, mica tutte le ciambelle sono sempre col buco.
Questa Sofia Goggia d'archivio, nel senso che oggi non si è sciato causa vento e nebbia a St. Moritz, quindi cancellato il super gigante. E quindi la voce è del 57esimo podio della carriera di Sofia Goggia. Ieri, quattro italiane nelle prime sei. Dice: non tutte le ciambelle riescono col buco. La verità è che ci sono due cose che a Bergamo in questo momento funzionano da Dio. Una è l'Atalanta e non sorprende, l'altra è Sofia Goggia e un pochino sorprende nella tempistica, perché 10 giorni fa eravamo qui a celebrare il ritorno dopo 10 mesi da un bruttissimo infortunio. Flavio Vianetti, ciao.
Buonasera a tutti.
Invece funziona.
Beh, aggiungerei anche Mattia Cassa, che si è aggiunto, sì, alla bergamaschità.
Ragazzi, è l'anno di Bergamo.
Bergamo Uberalles. Andiamo tutti lì. Andiamo tutti lì. Sì.
Cosa possiamo dire di Sofia invece, Flavio?
Beh, che sicuramente è un animale da gara pazzesco, cioè una che ha la capacità di, secondo me, di fare proprio la terra bruciata attorno alle sfortune che ha avuto, ha la capacità di resettare, di ripartire, di ritrovare motivazioni, convinzione, coraggio, forse anche, come dici giustamente tu, anche quel pizzico di follia che però se non ce l'hai forse non sei un campione, ecco.
Ma è la stessa Sofia di prima dell'infortunio? C'è anche chi dice ragiona un po' di più, come se fosse consapevole di dover stare un po' più attenta in questo rientro.
Ma insomma, con tutte le botte di sfortuna che ha avuto, gli interventi, le gite da Panzeri che ha fatto, io la prendo un po' per i fondelli quando le dico: guarda, hai vinto ancora un giro alla Spa di Panzeri. Lei si mette a ridere, mi guarda il diavolo. Ecco, credo che forse questa cosa qua le venga un po' anche automatica ormai, anche come frutto anche di un'esperienza. Insomma, non è più la ragazzina di 21-22 anni che andava giù a rotta di collo. Sicuramente lo fa ancora, questo è il suo pregio, la sua caratteristica.
Flavio non ragiona, Sofia è un animale,
sì,
da gara.
No, ma Sofia, ma, certo, ma Sofia deve essere così.
Non credo, io sinceramente, tu me lo dici, la conosci bene, ma io faccio fatica a crederti. Lei non ci pensa, né è un animale da gara. Lei è una che vive di quella cosa lì ed è fortissima proprio per quella cosa lì. Cioè, lei è la più forte di tutte quando si va forte. Quando
sicuramente,
si va
sicuramente, sicuramente ha questa marcia in più. Diciamo che non sto dicendo che lei è diventata una calcolatrice, attenzione, non è questo il concetto. Secondo me, però, magari qualche volta una pensata la fare, però la riesce a fare. Però probabilmente è anche vero quello che ha detto l'altro giorno, cioè non tutte le ciambelle riescono col buco, segnatamente la pista dell'altro giorno, lei la ritrovava la neve europea dopo un mese passato negli Stati Uniti, dove comunque la neve è diversa, non c'è la prova nel Super G, quindi non ha, a differenza della discesa, avuto la possibilità di testare il materiale, di testare appunto il manto nevoso. È vero che era uguale per tutti, non è che avesse avuto un trattamento diverso, però chiaramente ha magari sbagliato due o tre cosettine che poi alla fine hanno inciso sulla vittoria finale. Detto che comunque è un gran risultato, perché ripeto, siamo appunto alla terza gara, abbiamo un primo, un secondo posto che profuma di vittoria, perché a Beaver Creek, se non sbaglia quell'ultima porta, è sicuramente vincitrice, e poi c'è questo terzo posto in cui ha perso dalla Gutte e da questa Wittler, che comunque è da tenere ben presente, perché è un avversario secondo me che si rifarà sentire.
Sì, la cosa che impressiona è che noi ci eravamo un po' abituati a considerare questo suo rientro all'agonismo, e l'avamo forse anche detto, Carlo, no? Va bene, rientra, non fissiamoci sul fatto che ci sono i mondiali, è importante che ritrovi tutto a posto e questa stagione poi vada liscia, perché 2026 dopo è la cosa che abbiamo in mente tutti. Lei è rientrata come se non fosse mai andata via, è questo che sorprende.
No, ma Giovanni, non è tanto sorprendente conoscendo il personaggio, cioè lei è una che non ha mezze misure, cioè lei se scia in qualunque condizione lei va forte e prova ad andare al massimo, ed essendo una che quando va al massimo è la più forte di tutte, cioè non, Sofia Goggia vive così, cioè vive pericolosamente, e questo lo sorprende relativamente, perché non ce la facesse più a fare quel lavoro lì smetterebbe di farlo. Lei o è così o è niente, cioè questa sì, è la sensazione, cioè, quello che trasmette Sofia Goggia.
Aggiungo, io ero sicuro che sarebbe tornata in questo modo, cioè non ho mai minimamente pensato che potesse fare un rientro, come dire, formale,
soft,
tipo
vabbè, soft, esatto,
soft. Questa rientra e bastone mazzola tutti, anche perché in questi mesi lei ha fatto un lavoro spaventoso di messa a punto, innanzitutto di percurare questa benedetta situazione, questo malevolo che le ha creato non pochi problemi, ha provato anche l'ipotesi del tutore, ma l'ha scartata perché non era praticabile. Ha fatto questa scelta di togliere le placche, che c'erano anche i tempi tecnici per farlo, ha saltato qualcosina appunto della preparazione e la parte iniziale delle gare, che tanto insomma gigante di soldi, anche se non lo fa non cambia niente, però io ero strasicuro che sarebbe arrivata a palla per la prima gara, infatti così è stato.
Invece, per chiudere sul fatto che le donne nella velocità stanno trasformando Super G e discesa di Coppa del Mondo nei campionati italiani, che diciamo? Ieri 4 nelle prime 6.
Speriamo che sia una tendenza che si confermi, anche perché comunque secondo me abbiamo bisogno di un ricambio, perché Federica Brignone e Sofia, che sono in questo momento le nostre punte di diamante, insieme a Marta Bassino ma anche aggiunge anche Elena Curtoni, non vorrei dimenticarla, però insomma diciamo che c'è bisogno di un innesto di qualche giovane, di una generazione in arrivo che probabilmente si intravede. La Bassino potrebbe essere la cerniera tra le due realtà, quella appunto delle veterane e quelle che arrivano, però dalle ragazze nuove bisogna aspettarsi appunto che ci sia appunto una crescita costante. Diciamo che talenti non sembrano mancare e a questo punto vediamo, ecco, però chiaramente parleranno le piste, ma diciamo che le premesse ci sono. Forse un animale da guerra appunto come Sofia, e anche una campionessa come Federica, che poi ha questa sua etica del lavoro, si tormenta se non riesce a esprimere quello che secondo lei deve essere il suo livello, forse anche in maniera esagerata si tormenta, ecco, non sarà semplice trovare rimpiazzi per queste due campionesse, però bisogna cominciare a guardare avanti.
Sì, no, non c'è dubbio. Grazie Flavio.
Grazie a voi.
Grazie a Flavio Vannetti. Allora, ci fermiamo qui nell'intervallo di Atalanta-Empoli, parziale 2-1 per l'Atalanta, in serata ore 20:45 Monza-Juventus, tutto da seguire all'interno degli appuntamenti con GR24. Ciao Carlo, a domani.
Ciao Giovanni, ricordiamo che non ci fermiamo mai.
No, 25, non ci fermiamo
26
mai.
E 1 e
sono per gli unici tre giorni che ci assentiamo, per il resto domenica compresa siamo sempre in diretta nel corso di queste lunghe festività di Natale e Capodanno. Ciao Carlo, domani.
Domani.
Io ringrazio anche Aldo Gironda Veraldi, Michele Lasera in redazione, Gianmarco Ferronato e Valeria Bernardi che si sono alternati in regia, e dunque tutti i convocati weekend torna domenica prossima.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi sei divertiti, però.
Saluti.